trasmissione autogestita.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro spera e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura che ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte lisa, quando uccide lui chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa.
Buongiorno a tutte e a tutti da Radio Città Aperta, nella Ginatempo per la trasmissione Sempre Contro la Guerra. È in versione invernale oggi perché mi perseguitano il raffreddore e la tosse, quindi mi scuso in anticipo per la voce non proprio chiara. E in compenso oggi possiamo parlare con una persona che ha già smaltito l'influenza e che è studioso e ricercatore di cose di pace e di guerra, che cura la rubrica L'arte della guerra sul Manifesto e che conosciamo tutti, Manlio Di Nucci. Manlio Di Nucci è autore adesso ultimamente di un lavoro importante sul disarmo e il riarmo nucleare che si chiama Guerra nucleare il giorno prima, un volume che ha per sottotitolo Da Hiroshima a oggi, chi e come ci porta alla catastrofe. Un libro edizione Zambon, autore Manlio Di Nucci, che consigliamo senz'altro a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio, perché è veramente l'ultimo lavoro recente che fa la storia del riarmo nucleare e dunque delle sue conseguenze sull'umanità, compreso il rischio attuale di arrivare a una catastrofe nucleare prossima avventura. Buongiorno Manlio, sei con
Buongiorno
noi?
A tutti.
Io volevo parlare con te non tanto della questione del nucleare in quanto tale, perché già ne abbiamo trattato con te in trasmissione, ma volevo concentrare l'attenzione sul vertice NATO e quindi sul fatto che l'America si presenta a Bruxelles il 14 e 15 febbraio con la faccia di Trump e la teoria della supremazia USA. E quindi volevo chiederti appunto il tuo commento, il significato di questo vertice e le sue conseguenze sull'Italia.
Beh, innanzitutto va considerato che il governo italiano nel periodo elettorale dovrebbe restare in carica solo, questa è la dizione ufficiale, per il disbrigo degli affari correnti.
Sì, delle pratiche correnti,
E quindi chiaramente andare a un vertice NATO a prendere ulteriori impegni gravosissimi per l'Italia, nella mentalità, nella logica politica del governo Gentiloni, sarebbe sbrigare affari correnti.
Che non è affatto questo.
Quindi, allora, la nota ministra della difesa Roberta Pinotti va il 14-15 febbraio a Bruxelles, a un vertice quindi dei ministri della difesa dell'Alleanza, a prendere impegni ancora non meglio precisati, ma che sicuramente spingeranno ancora di più nel clima da nuova guerra fredda in Europa.
Sì.
Cioè questo è il dato.
Ecco, ci infiliamo e poi, sempre di più nella guerra.
Tieni conto di un'altra cosa. È stato pubblicato dal poco tempo fa il la National Defense Strategy 2018, che è il diciamo, documento strategico periodico del Pentagono.
Ah, ecco.
Questa volta a firma del segretario USA alla difesa Jim Mattis.
Mm.
È stato rilasciato il 19 gennaio, però c'è un fatto nuovo e, se vuoi, inquietante, diciamo. Cioè che per la prima volta il rapporto del Pentagono è segreto, è classificato. Ne è stato pubblicato un riassunto, però ufficiale, che è stato presentato da Trump. In questo riassunto c'è di nuovo l'accusa alla Russia di violare i confini di nazioni limitrofe, esercitare potere di veto sulle decisioni dei suoi vicini, e c'è la richiesta perentoria agli alleati europei di aumentare la spesa militare per potenziare la NATO. Quindi, morale, l'Italia, che già oggi spende, questo è documentato, in media circa 70 milioni di euro al giorno,
al giorno.
70 milioni di euro al giorno, deve adeguarsi, e altri paesi tipo la Francia si sta rapidamente adeguando, altri paesi, altre potenze europee, deve arrivare a circa, diciamo, 100 milioni di euro al giorno. Questo è il mentre c'è il dibattito elettorale, si parla di tutto, però di tutto questo praticamente sembra non esistere,
cioè,
traccia,
perlomeno
nei grandi dibattiti serali, nei vari canali televisivi.
Ma senti, questo 100 milioni di euro al giorno rappresenterebbe un grosso avanzamento della spesa militare fino al 2% del PIL, come,
sì, esatto,
come richiesto dalla NATO a tutti i suoi alleati, insomma. Quindi voglio dire che andare a chinare la testa a questa richiesta significa poi alla fine impoverire anche il nostro paese dal punto di vista delle risorse sociali. Sì.
Ecco, ora bisogna considerare che, io ritorno al dibattito elettorale, perché voglio dire, la maggioranza vive queste vicende, o non le vive, perché per disinformazione,
sì,
proprio attraverso quello che in genere, più che legge, diciamo, ascolta in televisione. E lì di questi temi non si parla, ci si concentra, ed è giusto, sull'Unione Europea, l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, quindi l'Unione Europea che rappresenta i poteri forti a danno della stragrande maggioranza della popolazione dell'Unione, ma questo è ovvio, l'euro, i meccanismi della banca centrale, eccetera, eccetera. Però da un lato è ovvio questo, ma dall'altro non si può ignorare che l'appartenenza dell'Italia alla NATO è praticamente all'origine poi di tutta quella mutazione del cosiddetto modello di difesa italiano, che oggi poi è esemplificato nel cosiddetto libro bianco della difesa, che oggi con un decreto legge praticamente passa, viene istituzionalizzato, che completamente ha trasformato l'Italia in un paese alla ricerca di nuovi spazi di tipo coloniale. Cioè questa è la
perché tu parli delle nuove missioni internazionali, in particolare
ovvio,
in Africa.
Sì, chiaro. Cioè l'Italia, cioè io l'ho definito un golpe, non un libro bianco della difesa, è il libro del golpe bianco. Cioè in senso che via via sono stati smantellati i pilastri costituzionali a partire dall'articolo 11, trasformando l'Italia in un paese che si arroga il diritto di difendere, fra virgolette, gli interessi esterni in un'area che abbraccia non solo il Mediterraneo, ma va ben oltre. Ricordiamo che il contingente italiano in Afghanistan ed è sotto, praticamente, sotto gli Stati Uniti, e nel quadro sempre della missione NATO. Ma poi l'Italia è impegnata esattamente in 33 missioni militari internazionali in 22 paesi con spese tipo la nuova operazione in Libia, provocata ovviamente all'origine, e nessuno lo dice, praticamente nessuno, poi nei grandi dibattiti, che all'origine c'è la guerra
che hanno fatto NATO, contro
che ha distrutto
Gheddafi,
un paese sovrano, la Libia, che e ha provocato tutto quello che ha provocato. Ebbene, ora si va a riparare i danni,
in apparenza.
A occupare di nuovo in senso coloniale un paese, ed ecco la missione con 400 uomini, 130 veicoli blindati, cioè militari, una spesa annua perlomeno di 50 milioni di euro l'anno. E poi se si va a leggere i militari, che sono i militari in ferma prolungata, i militari di professione, questo, diciamolo, prendono fuori busta esentasse, secondo i dati ultimi ufficiali del Ministero della Difesa, in media per in missione 5.000 euro mensili, cioè oltre la paga. Ora per indennità di missione, di rischio, eccetera. Se è giusto questo, io direi che sarebbe ancora più giusto darlo a tutti quegli operai e lavoratori di cui c'è una strage, ne muore uno ogni tre giorni.
Esatto.
Sul lavoro per responsabilità precise. Quindi questi non hanno nessuna indennità. Ai nostri militari gli si dà un fuoribusta medio, perché poi varia, gli ufficiali prendono molto di più, di 5.000 euro. Quindi c'è un meccanismo che fomenta, che incoraggia, che alimenta la guerra. E la guerra è di tipo coloniale, questo
e quindi si crea anche un ceto sociale che sostiene la guerra come un affare, e non è soltanto quello delle fabbriche d'armi, evidentemente è anche quello di chi va a prendere questi 5.000 euro in più fuori busta al mese.
È chiaro, ma basta guardare la Finmeccanica ha avuto una riconversione dal crescente, dal civile al militare. Finmeccanica primeggia con in particolare con la Leonardo, no? La Finmeccanica oggi è Leonardo,
sì.
Ma è quella che compartecipa come partner di secondo livello alla fabbricazione del caccia della Lockheed Martin F-35. In compenso hanno venduto la Breda e altre industrie alla Hitachi, no? Qui in Toscana, e con il bel risultato che le vetture che producono, sono vetture ferroviarie molto avanzate, portano ovviamente profitti alla multinazionale giapponese, non più in Italia. Cioè questo è un meccanismo di riconversione militare,
ecco,
chiarissimo.
Ecco, il modello di difesa praticamente influisce sulla riconversione di tutto il sistema industriale.
Quindi ci sono gli interessi che tu hai detto. Gli interessi sono di un complesso militare industriale italiano,
sì,
e poi di un'Italia, di un capitalismo italiano che vuole pesare, nel senso avere il braccio militare, no? Ed ecco il nuovo interesse dell'Italia verso l'Africa, il viaggio di Gentiloni in Africa, ricordiamo.
E infatti io volevo tornare su questo argomento delle missioni in Africa,
sì.
Perché che mi dici del Niger e del Sahel?
È presto detto, intanto là chi c'è la Francia soprattutto, e la Francia ha sempre mantenuto e ha intensificato. Ora tra l'altro la Francia aumenta fortemente il suo bilancio militare, anche un forte aumento del budget per il suo arsenale nucleare, tra l'altro è notizia recente. Ma la Francia tradizionalmente ha sempre mantenuto i suoi artigli neocoloniali in questa zona. Ma non è che questo avvenga, ecco, in competizione con gli Stati Uniti, c'è una sinergia, un dare e avere, per cui tipo le truppe francesi vengono portate in queste zone aeree statunitensi, sempre in quest'area operano droni e forze speciali statunitensi, eccetera. Quindi c'è un piano imperialista statunitense, europeo sicuramente, però capeggiato
dalla
potenze tipo questa. Ora l'Italia va dove? In Niger, inizia nel 2018, una missione che ufficialmente si chiama di supporto alle forze di sicurezza governative, e cito la frase ufficiale perché è la frase del ministero nostro degli esteri, attenzione, virgolettato, nell'ambito di uno sforzo congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione dell'area. Ora, quando parlano di area, attenzione, parlano non solo del Niger, ma del Mali, del Burkina Faso, non so, Benin, Mauritania, Chad, Nigeria, Repubblica Centrafricana, cioè, e lì, fra l'altro, nella Repubblica Centrafricana c'è una missione, in questo caso proprio specifica dell'Unione Europea, di supporto al governo di questo paese. Perché l'interesse di quest'area? Beh,
le
basta
sfogliare
un libro di geografia. La geografia purtroppo è molto negletta nell'istruzione italiana, e si vede che quest'area è una delle più ricche di materie prime strategiche. C'è petrolio, gas naturale, uranio, coltan, oro, diamanti, manganese, fosfati, che sono sfruttate da multinazionali statunitensi ed europee. Però ecco qui il però: il cui oligopolio, perché è un oligopolio che hanno esercitato, è messo ora a rischio dalla crescente presenza militare economica cinese. Cioè, i cinesi arrivano e ottengono diritti di sfruttamento di certe materie prime, in cambio, per esempio, soprattutto costruiscono infrastrutture, per esempio ferrovie e altro. Morale, c'è un braccio di ferro. Ed ecco che chi rimane indietro, in questo caso Europa e Stati Uniti, in questa gara, getta sul piatto della bilancia la spada dell'intervento militare. Cioè, questo in poche parole ritengo questa sia la situazione.
Ma adesso, insieme a queste missioni internazionali che l'Italia ha incrementato, c'è anche il problema del coinvolgimento militare dell'Italia nel confronto con la Russia.
Esatto.
Perché sembra che in Estonia e in Lettonia c'è un coinvolgimento militare italiano.
È chiaro, perché giustamente l'hai detto. Per esempio, chi lo sa, che un contingente italiano è schierato in una forza, una task force NATO, che è schierata in Lettonia. In Lettonia, che la Lettonia, basta guardare la carta geografica, è ridotta
alla Russia.
Non solo, ma ora dal 10 gennaio caccia italiani, Eurofighter e Typhoon, che sono i più avanzati che oggi esistano in questo momento, perché sta arrivando l'F-35 molto discusso, ma intanto c'è l'Eurofighter, che tra l'altro è un aereo a duplice capacità, convenzionale e nucleare. Sono schierati dal 10 gennaio in Estonia. Bene, di nuovo invito chi ci ascolta, prende la carta geografica, guarda la base dove sono schierati. È una base, si chiama Amari. Ebbene, basta fare un breve calcolo della velocità media di queste caccia, siamo a una decina di minuti di volo da San Pietroburgo. Ora, è chiaro che tutto questo serve, non è che perché questi aerei ora partono e vanno a bombardare San Pietroburgo, è un atto di pressione verso una Russia che viene chiaramente indicata come nemico. Il nemico è il nemico che minaccia l'Europa, e si ritorna all'epoca della Guerra Fredda, quando si prospettava lo scenario di carri armati sovietici che dovevano arrivare fino in Valpadana, se ci ricordiamo, no? Cioè, questa era la quindi chi ha interesse ora a fomentare una crescente tensione con la Russia, che non entro in merito al tipo di società che in questo momento c'è in Russia, dico semplicemente c'è un interesse russo, intendo un interesse anche dei poteri forti russi, di aprire un contenzioso con l'Unione Europea, con l'Europa occidentale, per arrivare a tensioni crescenti e non solo, anche minaccia di uso di armi nucleari, o ci sarebbe e c'è l'interesse russo ad avere rapporti in cui possano esportare loro i loro prodotti energetici, il gas e altri.
Ma sicuramente.
Importare, cioè, hanno interesse al meccanismo delle sanzioni che pesa. Quindi è chiaramente questo clima da nuova guerra fredda è, io penso, alimentato, fomentato, e non l'ha stato Trump a iniziare. Ricordiamoci, è stato Obama. Dal 14 quando è avvenuto quello che possiamo dire chiaramente un push, un vero e proprio colpo di Stato in Ucraina, piazza Maidan con i cecchini che hanno sparato sui dimostranti e sui poliziotti, sui gruppi neonazisti che oggi imperversano in Ucraina, e di questi non se ne parla nelle manifestazioni antifasciste in Italia. E hanno fatto precipitare la situazione con l'attacco del battaglione Azov ai russi di Ucraina, con la Crimea, che ovviamente la popolazione di Crimea, che è russa perché fu Khrushchev che la cedette diciamo all'Ucraina, che richiede e decide con un referendum di ritornare come repubblica ovviamente autonoma nella federazione russa, e tutto il precipitare strategicamente preparato della situazione. Oggi abbiamo, in poche parole, quando ora il 14-15 si riunisce il vertice NATO, il principio è molto chiaro: abbiamo di fronte la minaccia russa, questo è il problema dell'Europa, allora dobbiamo spingere ci sono truppe corazzate statunitensi che sono già in Polonia e in altri paesi. Dobbiamo spingere soprattutto a puntare nuove forze nel Baltico per fronteggiare un nemico che ci minaccia. Cioè questa è la situazione. E tutto questo è praticamente coperto dal linguaggio diplomatico, viscido, di Gentiloni e compagni, che invece quando parlano della Russia, no, ma l'amicizia c'è, sì, la distensione, il dialogo, dialogo, gli mandi i cacciabombardieri a ridosso, tra poco ci arrivano dal 2020 le nuove bombe nucleari statunitensi B-61-12, che sono chiaramente una nuova arma diretta contro la Russia, e quindi la Russia punta i missili nucleari su queste basi in Italia e in altri paesi europei. Ecco, morale, questa è la situazione.
Ecco, ma naturalmente è una situazione assurda che cambia quello che era lo scenario precedente, dove c'erano scambi commerciali e rapporti abbastanza pacifici tra Italia e Russia. Il fatto che l'Italia debba essere serva della NATO e obbedire a questi diktat la porta a partecipare, a farsi coinvolgere in questo confronto, in queste minacce. E a proposito di caccia bombardieri, c'è da segnalare che è arrivato il primo F-35 per la Marina italiana.
Esatto.
È vero questo? Che sarebbe l'aereo della Lockheed. Che noi...
A decollo corto e atterraggio verticale, perché c'è l'F-35A, che è a decollo e atterraggio convenzionale, cioè su pista, che è l'aereo concepito soprattutto per la bomba B-61-12, che è una nuova arma perché viene sganciata a distanza dall'obiettivo in confronto all'attuale B-61, viene guidata quindi sull'obiettivo, ha capacità penetranti, cioè di esplodere sottoterra per distruggere i bunker dei centri di comando. Questo è l'F-35A. L'F-35B invece è un aereo che ha bisogno di una pista molto corta per decollare e poi soprattutto al momento dell'atterraggio può atterrare, diciamo, come un elicottero in verticale. A cosa serve? Serve anche questa, non è certo un aereo da difesa, è un aereo che tu porti a ridosso del territorio che tu stai attaccando e lo usi. Infatti i piloti italiani, dove vengono addestrati all'uso di questo F-35B, nella base di Beaufort, nella Carolina del Sud, che è la base dei Marines.
Quindi proprio al servizio dei Marines.
Sì, il servizio dei Marines. Noi siamo i nostri piloti, e i nostri piloti, tra l'altro, questa è la violazione più eclatante del trattato di non proliferazione, che i nostri piloti vengono addestrati, quelli di Gedi in particolare, di Gedi, sì, all'uso di queste bombe nucleari sotto comando statunitense. Attualmente con i Tornado, domani con gli F-35.
Ecco, ma scusa, tu avevi fatto accenno anche a un'altra cosa ancora più grossa di riarmo nucleare, e cioè alla sostituzione delle bombe atomiche che abbiamo a Gedi e Aviano con nuove bombe B-6112, che sono ancora più letali e più pericolose. Così.
Sì, sì, chiaramente, l'ho detto. Cioè intanto puntualizziamo, non è il bellicoso Trump che ha deciso di produrre le B-6112, ma il premio Nobel per la pace Obama.
Ecco, sì.
Va bene?
Ottimo.
Allora, il programma ormai è chiarissimo. Gli Stati Uniti, oltre che avere un potenziamento dei loro missili, tipo soprattutto quelli lanciati dal sottomarino, che sono i più pericolosi, le cui capacità distruttive ci dimostra per esempio Hans Christensen, che è uno dei massimi esperti di questioni nucleari della Federazione degli Scienziati Americani. Quindi la capacità distruttiva dei sottomarini statunitensi è triplicata grazie, diciamo, usando le stesse testate nucleari, lo stesso numero di testate, è triplicata perché con nuove tecnologie si è accresciuta la diciamo letalità, si dice in senso militare, quindi la capacità di colpire l'obiettivo con precisione di queste armi. Ma la cosa più pericolosa è che gli Stati Uniti stanno sviluppando una serie di armi ufficialmente di bassa potenza, che in qualche modo si pensa siano utilizzabili senza con questo far esplodere un conflitto nucleare generalizzato, cioè la terza guerra mondiale termonucleare, per capire, no?
Cioè usano
folle,
come bombe atomiche tattiche, secondo
tattiche,
me.
Tattiche, sì, tattiche, ma sono strategiche nel momento in cui tu prendi gli aerei, me li mandi in Estonia a 10 minuti di volo da San Pietroburgo, ci metti le B-6112 domani, che poi probabilmente, oltre che in Italia, Germania, Belgio, Olanda e Turchia poi anche, è probabile che vengano anche dal 2020, fra due anni si incomincia, vengano dislocate anche in Polonia e in altri paesi dell'est, perché piloti polacchi hanno partecipato a esercitazioni nucleari a Gedi negli anni passati, intendo esercitazioni, si chiama Steadfast Nun, l'esercitazione NATO di guerra nucleare, che significa che può essere probabile che anche bombe di questo tipo vengano dislocate lì. È chiaro che dall'altra parte non stanno con le mani in mano. Il potenziale nucleare russo è più debole, nel senso che è in larga parte basato su missili basati a terra e quindi più vulnerabili a un attacco nucleare di sorpresa. Però in questo momento stanno diciamo togliendo sempre più missili dai silos, quindi dalle postazioni fisse, per mettere su grandi veicoli in moto e su treni le cui vetture sono praticamente camuffate, che girano nell'enorme rete ferroviaria russa, pronte al lancio dei missili.
Quindi, insomma, il primo bersaglio potremmo essere noi. Ecco.
Io penso che chi ascolta dice: ma cosa parla questo? Ha letto un libro, ci racconta un libro di fantascienza? È tutto documentato. Guardatevi, se uno sa un po' di inglese, andate a vedervi, per esempio, i documenti della Federazione degli Scienziati Americani. Cioè, è semplicissimo. Quindi, il pericolo di guerra e anche il pericolo che domani possa essere usata un'arma nucleare, un pericolo presente, io direi, oltre che più che in Europa in questo momento, in Medio Oriente. Israele ha l'arma nucleare, Israele è all'attacco in questo momento. Quindi un domani, improvvisamente, in un notiziario, si sa che una bomba atomica di bassa potenza è stata sganciata, che ne so, su Teheran, in risposta a una minaccia, perché l'Iran stava per attaccare con una arma nucleare Israele ha cancellato Teheran dalla faccia
della terra. Ora su Israele sicuramente ci sarebbe la necessità di fare non una ma tante trasmissioni.
E non è, ripeto, non è catastrofismo, è la situazione reale.
In cambio di tutto questo, cioè del fatto che l'Italia si presta a fare questi servizi per il padrone USA, c'è anche da dire che l'Italia ha ottenuto il comando terrestre, no? Il comando terrestre della NATO, che avrà sede o ha già sede a Solbiate Olona.
Sì.
Quindi io credo che questo l'abbiano assunto come un vantaggio che viene regalato all'Italia, mentre secondo me è una nuova servitù ancora più pericolosa.
No, è chiaro, l'Italia è una punta di lancia, perché esattamente, hai rammentato questo, il 10 gennaio ha assunto il comando, perché viene assunto a rotazione.
Sì.
A rotazione. In questo caso spetta all'Italia, quindi... per il 2018. Allora, ha assunto il comando il 10 gennaio della componente terrestre della cosiddetta forza di risposta della NATO, che è una forza di 40.000 uomini forniti dai vari paesi dell'alleanza, che è proiettabile proprio ufficialmente praticamente in qualsiasi parte del mondo. Però il comando, stiamo attenti, se si va a leggere la scheda ufficiale della NATO, c'è scritto che questo comando, quindi che è a guida italiana, però, ve lo leggo fra virgolette, è alle dipendenze del comandante supremo delle forze alleate in Europa.
Certo.
Cioè, che è un generale statunitense, sempre ormai per diritto, come
nominato,
dire, ereditario, nominato dal Presidente degli Stati Uniti d'America.
Certo, quindi... noi per catena di dipendenza.
E poi ricordiamo per ultimo il dato che 21 degli attuali 27 paesi dell'Unione Europea, ripeto, 21 degli attuali 27 paesi dell'Unione Europea, intendo dopo la Brexit, no, considerando la Gran Bretagna fuori a questo punto della UE, quindi attualmente 21 dei 27 stati dell'Unione Europea fanno parte della NATO, cioè di questo meccanismo.
Sì.
Ed è qui la leva con cui entrano prepotentemente gli Stati Uniti negli affari europei. Cioè
sì,
questo è il dato.
Ora senti Maglio, guarda che noi dobbiamo chiudere la trasmissione.
Sì, sì.
Io ti ringrazio di questo
tanti.
Contributo che è senz'altro prezioso, che viene registrato e sarà sul sito di Radio Città Aperta, via web. Però prima di chiudere, in chiusura di trasmissione, io vorrei salutare i compagni che oggi sono a Macerata per fare una protesta indispensabile contro il rigurgito fascista e razzista che, come sappiamo, viene dalle fogne. E questi compagni, senz'altro a Macerata, portano il nostro urlo di protesta, noi ci associamo a loro e li salutiamo. Chiediamo a loro di tenere sempre alta la bandiera dell'antifascismo. In questo momento salutiamo Manlio Di Nucci e tutti coloro che ascoltano la Radio Città Aperta.